questo baccano, che succede?
È la stampa, belletta, la stampa.
E oggi torneremo a raccontare delle storie e lo facciamo con il nostro narratore di fiducia direttamente dal sito guidoio.news, guido-io.news, Guido Capaldo. Ciao Guido, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Guido. Allora, stavo sfogliando, perché a me piace sempre dire così, il tuo sito e spero tu andrai a raccontare una cosa in particolare. Adesso vediamo se mi fai felice, Guido.
Dimmi,
sei tu che l'hai scelto, tu scegli l'argomento, io però voglio vedere se siamo sulla stessa lunghezza d'onda, caro Guido. Oggi di cosa ci vuoi parlare?
Oggi, il coronavirus.
Ah sì, e vai, perfetto. No, perché ho visto un'altra, ce n'erano due, di approfondimenti sul tuo sito, e io ho letto e mi sono divorato quello sulla peste nera. La peste nera nel 2000, che mi sembra essere veramente il parallelismo meglio riuscito, ecco, tra i tanti che sono stati realizzati, anche per l'accuratezza con la quale hai riportato, ecco, alcuni dati e alcuni riferimenti. Ma parliamo, Guido, di coronavirus, perché tra l'altro hai parlato anche di un film in particolare, di Cassandra Crossing. Insomma, a te il microfono.
Ma guarda, sì, insomma, questo coronavirus, io ho pensato, insomma, visto che un'epidemia che è scoppiata, insomma, all'inizio si è data la colpa al pesce, il mercato di Wuhan, poi ai polli, poi persino al povero visone che viene usato invece solo per fare le pellicce. Sì. Allora così, andando per fantasia, mi è venuto in mente un film molto bello del 1976, Cassandra Crossing, e tra l'altro con attori tipo Ava Gardner, Burt Lancaster e la nostra Sofia Loren, in cui brevemente la storia è questa: che dei terroristi mettono una bomba a Ginevra all'OMS, all'Organizzazione Mondiale della Sanità, e durante il mettere la bomba c'è uno scontro a fuoco con le guardie che proteggono l'OMS, e loro si rifugiano all'interno dell'OMS in un laboratorio, e dove sempre per colpa di un proiettile vagante vengono infettati da un virus che è letale. Ovviamente questo laboratorio non doveva esistere, un laboratorio segreto degli Stati Uniti. L'unico terrorista che riesce a uscire, anche se ferito e non sapendolo infettato dall'OMS, sale su un treno che da Ginevra deve raggiungere Stoccolma e morirà nel giro di poche ore. In queste poche ore riesce a via via a contagiare i vari passeggeri.
No, quindi...
Il film è molto bello, sì, perché praticamente si vede questo virus che si dilaga, che colpisce di un passeggero di fronte all'altro, di seguito all'altro, tant'è vero che nel corso del film si vede che questo treno viene prima tutto schermato di lamiere, poi non fa più fermate intermedie, e aspettarlo nelle varie stazioni in cui sono fermate solamente militari, come vediamo in questi giorni, con tutte tute bianche, camici bianchi, guanti bianchi. Insomma, per farla breve, praticamente si decide di cambiare destinazione al treno invece di a Stoccolma, a portarlo in Polonia, sì, dove dovrebbe di farlo passare su questo ponte, appunto, dal nome del film Cassandra Crossing, che sanno perfettamente non avrebbe retto al peso del treno, in modo tale per eliminare tutte le prove,
ci sta però.
Con le ammalate.
Come soluzione non mi sembra niente male, comunque bella, bella sbrigativa. Insomma, Cassandra Crossing non lo conoscevo, tra l'altro.
Te lo consiglio, è molto bello.
Mi hai fatto venire in mente, accidenti, adesso non ricordo il titolo, però è uscito veramente da poco. Sempre il film è tutto ambientato su un treno, e non parlo dell'assassino sull'Oriente Express, ma di questo futuro post-apocalittico dove tutta la terra era congelata e questo treno non doveva mai fermarsi. E l'umanità sopravvissuta praticamente si trovava tutta su questo treno che gira in continuazione attraverso
una sorta di Arca di Noè.
Sì, una sorta di Arca di Noè con dei buchi di trama piuttosto vistosi, ma carino, ecco, da recuperare. Senti Guido, no, tu hai parlato ovviamente anche della peste. Tra l'altro ho letto di alcuni complottisti, anche ad esempio dei Novax, che dicono la peste alla fine è scomparsa senza vaccine, aggiungo io, ha ucciso anche un terzo della popolazione europea nel frattempo. Si può parlare di peste nera del 2000, o di fronte anche a dei numeri per carità, poi si parla sempre di morti, però bassi rispetto al numero dei contagiati, tutto sommato, ecco, sostenibile come cosa, si è esagerato parlare di peste, Guido?
Io voglio sperare innanzitutto che sia esagerato per tutti noi, e i numeri per ora non mi sembrano impressionanti, perché i morti sono arrivati a 170 stamattina, a 7.000 infettati, calcolando la popolazione cinese mi sembra veramente una percentuale bassissima, e negli altri paesi anche non mi sembra che i numeri siano così impressionanti. Certamente, come dire, una cosa che io non sono un tecnico, quindi ripeto quello che leggo e quello che sento, bisogna stare attenti, però secondo me senza farsi prendere da paure eccessive, dubbi, insomma, tipo non andare a mangiare nei ristoranti cinesi, oppure non comprare più nei negozi cinesi, insomma, mi sembra questo francamente.
No, vabbè. Guarda, lo dicevamo poco fa con Claudio, lo sbufalatore di bufale.net, uno che cerca ogni giorno di smentire o di spiegare, ecco, quello, alcune bufale. E chiedo di nuovo ai nostri ascoltatori, ma secondo voi a un ristoratore di Via Trionfale, un ristorante cinese di Via Trionfale a Roma, conviene comprare la carne dal macellaio a fianco oppure farsela spedire da Pechino? No, veramente, io questo ve lo chiedo. Ma secondo voi è normale una cosa del genere, sì o no? Anche andare a prendere...
Certo che la logica fa pensare il macellaio accanto.
Cioè, è incredibile questo fatto, capito Guido? Che si pensa, tra l'altro, in Italia, che i ristoranti etnici si facciano mandare la roba dai loro paesi di provenienza. Ma gli costerebbe l'ira di Dio una cosa del genere.
Non pagherebbe 20 euro, pagherebbe altre cifre se i prodotti venissero tutti dalla Cina.
Tra l'altro, ecco, ha fatto benissimo a sottolinearlo, caro Guido. Giornalisticamente parlando, ecco, di questa vicenda, no, del coronavirus, c'è sempre anche un po' però di mistero, anche un po' di voyeurismo su questi casi che esplodono, deflagrano e si segue questa evoluzione in tempo reale, no? Giornalisticamente è molto interessante tutto ciò, Guido.
Sì, no, questo sicuramente sì, però ripeto, secondo me bisogna sempre poi centrare il punto della situazione, senza allarmismi eccessivi, né senza sottovalutazioni, ovviamente dall'altra parte sbagliate anche quelle. E per questo avevo scritto il mio articolo, il paragone con la peste nera, sperando che non sia così, perché la peste, quella famosa peste nera che colpì l'Europa nel 1346, tra l'altro venne anche allora dalla Cina. Non si capì bene se importata da dei topi o da dei pulci tramite delle sete che dalla Cina venivano in Europa. Sì. Solo che, come dicevi tu, nel giro di 5 anni, dal 46 al 51-52, fece fuori 20 milioni di persone, quasi un terzo di tutta Europa, passando dalla Spagna all'Inghilterra, alla Scozia, in Italia, alla Francia, alla Germania. A quel tempo ovviamente non c'erano antibiotici, non c'erano vaccini. Adesso mi sembra che, insomma, lo stesso Trump ha detto al presidente cinese di essere, che non è pronto a mettere a disposizione i suoi migliori tecnici, i suoi laboratorio, i migliori medici, quindi penso che un chip già è stato studiato, e quindi immagino che nel giro di qualche mese un vaccino possa essere possibile, quindi mi sembra molto difficile, per fortuna, che si possa arrivare a cifre del
genere. No, anche perché per la peste ci si dimentica pure una cosa, che oltre a tutti quei morti, poi si parla, no, di Medioevo, si parla, perché ha causato un brusco stop nell'evoluzione, nella crescita stessa dell'Europa. Ma voi pensate, magari le nuove arti, nuove tecnologie, eccetera, arriva questa epidemia incredibile che ha messo in ginocchio un'intera nazione. Non c'erano i mezzi di comunicazione di adesso, non c'erano gli ospedali, non c'erano i medici di adesso, insomma non c'erano tante cose di adesso. Pensate che colpo debba essere stato una cosa del genere, Guido?
Beh, tu devi pensare anche che nel 1300 la peste è stata vista come una piaga di Dio, quindi bisogna ricordarsi che proprio durante la peste nera nacquero infatti un sacco di culti, e proprio perché erano convinti che questo fosse Dio che voleva la...
Non sapevi neanche a chi rivolgerti, esatto, perché non sapevi pure neanche dove sbattere la testa, visto, no? Il fatto che...
erano credenze, come dire, credenze popolari, che ovviamente nel 1300 non c'era la scienza di oggi, le persone, come hai detto tu, non c'erano comunicazioni, non c'era la cultura che c'è oggi, quindi naturalmente hanno pensato che, ma questo lo riportano autorevoli studiosi storici, che praticamente il mondo stesse finendo, la famosa apocalisse, perché le persone veramente in giro di una settimana morivano, ma morivano uno di seguito all'altro.
Pensate un po'.
Male. E non c'era naturalmente un vaccino, non c'era niente. Poi, come dici te, a un certo punto, senza vaccini, alla fine la peste è sparita e in qualche modo l'Europa ha potuto ricominciare nel 400.
Sì, ma con delle soluzioni anche drastiche, bruciavano direttamente i corpi, spesso si racconta anche di malati ancora in vita, che per contenere...
L'idea teorica non era nemmeno sbagliato, perché così in qualche modo evitavi il contagio. Se ci ricordiamo anche dei Promessi Sposi, che il Manzoni racconta, la peste del 600 che colpì Milano con la bellissima Madre di Cecilia, via dicendo, quel pezzo meraviglioso che ha scritto il Manzoni, anche allora c'erano i famosi lazzaretti in cui le persone venivano accantonate per evitare che contagiassero, anche lì i corpi venivano bruciati, perché col fuoco in qualche modo si elimina anche il batterio, il virus.
Eh sì, beh, per forza, ma non si poteva fare... E non si poteva fare altrimenti, in quel senso, che altro volevi fare? Cioè, non c'erano altre soluzioni, tra l'altro non c'erano le fogne, cioè, parliamo anche di situazioni igieniche, un po'
certo,
così.
Sì.
Cioè, fino a un paio di cento anni fa, a Londra c'era un continuo proliferare di malattie, ma proprio perché 200-300 anni fa non c'era un sistema fognario. Voi pensate quindi l'igiene da questo punto di vista quanto era importante. Meno male oggi. Meno male oggi, mentre io sto continuando a seguire questa costruzione dell'ospedale a Wuhan in 10 giorni, perché a me continua a sembrare una fake news.
A
però...
me sembra una, pure a me pure sembra proprio una stupidaggine enorme, anche perché mi domando in 10 giorni che sicurezza può avere un edificio costruito in 10 giorni.
Tra l'altro, no, comunque c'è un canale, ve lo dico anche a te, Guido, online di una TV cinese, che trasmette H24 la realizzazione di questo
non lo sapevo.
Ospedale, la TV, te lo dico pure, è CGTN, lo dico a tutti gli ascoltatori, CGTN, cioè il live della costruzione di questo, quindi è proprio il sogno di chi ama i cantieri, siamo veramente all'apoteosi. Ecco,
un grande fratello della costruzione.
Ma è una cosa meravigliosa. Solo adesso conto all'azione 5 gru in contemporanea, con centinaia e centinaia di operai che mi pare stiano finendo però ancora le fondamenta, quindi non so come possono farcela.
Quindi una settimana è difficile che tirano su un ospedale.
Allora, se c'è prefabbricati, sì, però i solai, le gettate di cemento, io da quel poco che so, li devi comunque fare. Ci sono degli additivi che te li fanno asciugare in un attimo, per carità. Però a me sembra tutto pazzesco, quindi staremo a vedere. Grazie Guido per essere stato con noi. Guido Io, guido-io.news, per andare a leggere del coronavirus e di altro. Grazie per essere stato con noi, a risentirci Guido.
Ciao, grazie Matteo, ciao.